Ma noi ci siamo domani?
No.
24 mattino.
I'm not saying it was your fault, although you could have done more. Oh, you're so naive, yeah, so.
Oh, a meno che non si vada in teatro, naturalmente. Caro Paolo Mieli, buongiorno.
Buongiorno. Tossico è l'aggettivo del giorno. Tossico lo trovo.
Credevo che ce l'avessi con me. Sei partito
tu
dicendo
sei un tossico.
Tossico
del sabato e della domenica, ma non è di questo, non voglio scherzare. Perché mi ha colpito che questo aggettivo che sul New York Times, in margine all'aggressione a Fizzo, viene usato in modo molto insistito, poi ricompare su quasi tutti i giornali del mondo per descrivere quello che sta accadendo in una certa area d'Europa, va oltre i confini della Slovacchia, sta, insomma, come se il, tra l'altro lì c'è un'analisi che fa risalire tutto alla pandemia, che dopo la pandemia il mondo europeo, o almeno gran parte del mondo europeo, è come impazzito. Ne hai parlato tu, anche Tusk ha denunciato che in Polonia lo minacciano di morte, che se lui, poi in margine a dei casi laterali, non si parla solo della guerra d'Ucraina o di conseguenza della guerra d'Ucraina, se blocca il nuovo aeroporto farà la fine del suo collega slovacco, insomma delle vicende che non sto qui a raccontare, ma che contagiano il paese. In un editoriale, per esempio, facendo un gioco di parole sul principale partito della Georgia, che si chiama Sogno Georgiano, fa un titolo Incubo Georgiano. C'è una brutta aria in Europa, soprattutto nei paesi ex già amministrati dall'Unione Sovietica, ma anche per esempio in Olanda, che non era un paese sovietico, non faceva parte dell'orbita russa. E lo ritrovate su Le Monde, che parla di una lite con la Francia per un'azione dell'Azerbaigian in Nuova Caledonia. Guarda, mi ci vorrebbero una settimana intera per spiegare come si articola questa tossicità, però effettivamente mi ha molto colpito, anche perché poi vedremo che riverberi di questa tossicità ci sono anche in Italia. Passando all'Italia.
Scusami Paolo, prima di passare all'Italia, probabilmente ricade anche in questo clima, ti segnalo che le agenzie battono in questi minuti che la polizia svedese ha arrestato alcune persone e isolato una vasta area del centro di Stoccolma in seguito a sospetti spari nella zona dell'ambasciata israeliana. Io la mettiamo là e appena avremo aggiornamenti naturalmente li daremo agli ascoltatori, come è evidente, però insomma.
Interrompimi se arrivano nuovi lanci d'agenzia, non le ho sott'occhio, quindi se arrivano nuovi elementi li diamo, ma è in dubbio. Tossicità, questa è per fortuna che c'è l'Italia, che è buffa, nel senso che lì il caso Ligure mantiene tutta la sua consistenza, però sulla figura di Spinelli, il presunto grande corruttore, dico presunto perché per adesso vediamo solo i suoi verbali, insomma si era visto già in televisione che un personaggio piuttosto euforico, il figlio è andato a deporre, mio papà, insomma, allora lo ha detto con l'affetto con cui lo può dire il figlio, un po' fuori di testa, abbiamo pensato da anni, gli avevo detto di non dare soldi ai partiti, è ingestibile, c'ha la quinta elementare, uno un po' non dico esaltato, non voglio usare parole a sproposito, però effettivamente questi verbali di Spinelli, che oggi pubblicano tutti allegramente, fanno dire a ognuno quello che ci vuole leggere, che dava soldi anche ai partiti, al PD, che ti ricordi ieri è venuta fuori la storia che anche la Bonino aveva detto che la pagava. Piuttosto strano, nessun giornale è andato a chiedere a Bonino di questi suoi rapporti con Spinelli, perché è buffa l'idea del, sì, di questo incontro fra la Bonino e Spinelli, però insomma lo faranno nei prossimi giorni. E dopo una settimana di gogna, l'accusa contro Toti è quella di aver pranzato a sbaffo a Monte Carlo, pasto che peraltro il presunto corruttore non avrebbe pagato essendo un abitué del casino, leggo da un editoriale di Maurizio Belpietro. Insomma, come sempre le cose, dice che il PD l'ha finanziato alle regionali, ma insomma è chiaro che
sì, mi sembra, mi sembra Paolo,
non lo sto facendo,
sì, no, però mi sembra Paolo che dopo una prima fase nella quale ci sembrava appunto l'inchiesta avesse una direzione ben precisa, siamo in un momento di particolare confusione anche dopo le dichiarazioni di Spinelli. Vedremo poi che cosa emergerà.
Sì, questi casi fanno, cioè, la giustizia all'italiana è ben strana, fa sempre, finisce sempre in loggia Ungheria, quelle storie che cominciano sui giornali, oppure la grande denuncia di Striano, che non, poi spariscono dai giornali, sembra che sia un terremoto, la nuova P2, la nuova cosa, poi non se ne sa più niente e tutti continuano tranquilli. È un po' una modalità italiana di questi anni di evocare sempre il clima della P2, cioè di 45 anni fa o una cosa del genere, poi brum, non si sa più niente.
Scusa, sorrido nel frattempo perché poi ti faccio proseguire, non ti interrompo più, perché un ascoltatore dice giustamente, dice: Spinelli per Bonino è l'inizio di una grande campagna di legalizzazione della cannabis. Mi sembra non male,
è una buona battuta, è giusto. E sono invece veramente sorpreso, scandalizzato dal divieto, che adesso mi sembra essere diventato totale, per un dibattito fra Giorgia Meloni e Elly Schlein in televisione. È ovvio, lì si sono mossi contro tutti i rivali televisivi gelosi, i rivali televisivi dentro la RAI, che gli scocciava che lo facesse Vespa, fuori dalla RAI tutti coloro che avrebbero voluto ospitare quel dibattito, ma è ovvio che l'avrebbero voluto ospitare, perché il dibattito fra la leader del primo partito italiano e quella del secondo, sono due donne, è una cosa che ha un certo interesse. In qualsiasi paese si farebbe questo dibattito, poi ne fai anche 100 altri, tutti quelli che vuoi. Ma dire che fare il dibattito fra la capa del primo partito, oltretutto Presidente del Consiglio, e la capa della sfidante, fra uno tra gli sfidanti, ma insomma del primo partito sfidante, è evidente anche a un bambino che è una cosa che avrebbe un suo interesse. E insomma io ci vedo dietro una cosa che è indirizzata più che contro la Meloni, che ovviamente non gliene importa niente, insomma può farlo o non farlo, ma ha delle sue tribune. Invece è un modo, l'ennesimo mi sembra, per ridimensionare la Schlein. C'è qualcosa che si sta muovendo per non farla venire fuori. Sì, ogni tanto la mandano da Formigli o da qualcun altro a parlare per 10 minuti o anche 20, ma è chiaro che non sta venendo fuori, cioè non, si cerca di impedire che venga, che sia la coprotagonista di questa campagna elettorale. Capisco tutti quelli che cercano di impedirgli, a cominciare da Conte, a cominciare, perché dicono: allora se c'è un altro protagonista lo voglio fare io, fino giù a Fratoianni, a tutti i partiti, anche non so, Michele Santoro. Però una cosa ovvia, siccome sono già riusciti l'altra volta alle elezioni del 2022, anche lì fu impedito un dibattito fra lei e Letta, ma lì lei non era ancora, insomma bisognava vederlo se le elezioni l'avrebbero confermata leader assoluta del centrodestra, e insomma comunque riuscì, ti ricordi? Non ci fu quel dibattito famoso che doveva esserci, poi alla fine sempre si mosse l'Agicom, ci sono tutte queste sigle che un motivo lo trovano sempre, un motivo per impedire un dibattito, però questa volta è davvero clamorosa, anche perché nei suoi confronti si è mossa una cosa strana che poi vedrai gli storici analizzeranno. Prima le hanno impedito di mettere l'uomo nel simbolo perché non si faceva, nonostante l'avessero già fatto. Poi le hanno impedito di candidarsi in tutte le circoscrizioni perché era una cosa un po' troppo, non so, insomma, le sono arrivate minacce che non doveva farlo. Adesso che non può fare il dibattito con la Meloni, mi sembra una cosa di cui lei, essendo ragazza, ingenua, giovane e a volte anche un po', come ti dirò fra un minuto, bizzarra, non si accorge, però c'è in atto una cosa contro di lei fortissima, insomma, fortissima, per cui non sta correndo ad armi pari, insomma, non sta correndo come leader del principale partito d'opposizione, che è il secondo partito italiano. Non so se è normale. A proposito di bizzarria, ho letto un articolo di Silvia Seminati molto carino, molto ben fatto, sul Corriere di Bergamo, dove dice che è andata a Bergamo in presenza di Giorgio Gori, che è il sindaco di Bergamo, che è candidato all'Europea, gli ha detto: ah, bravo sindaco, poi si è messa sul palco e ha detto: votate, fate votare Cecilia Strada, questa è la vera candidata. E il povero Gori, sempre leggendo Silvia Seminati, guardava perplesso, perché sai, le forme anche di buona creanza ti dicono di
votare quello che è sul palco con te, quello che è con te sul palco.
Ma,
quello
votate, ma forse lo dava per implicito, capisci? Votate Gori.
Tra l'altro, dice, riferisce il Corriere nella sua edizione bergamasca, appunto, che ha citato anche il capolista del Nord-Est, Stefano Bonaccini, ma ancora non Gori, cioè non ha detto votate Gori, però vabbè. Insomma.
Sì, appunto, poi. E l'ultimo caso a proposito di clima tossico, l'ultimo caso le vedo nelle manifestazioni pro-PAL, che io vorrei sottolineare due o tre volte, ma lo faccio una volta sola. Sono stralegittime, io sono contento che ci siano queste manifestazioni pro-palestinesi, perché al di là del merito del contenuto degli slogan, che spesso mi vedono in disaccordo, però sono delle forme di avvicinamento dei ragazzi alla politica, e non ti sto qui a fare un bla bla, però c'è anche lì un certo disorientamento. Prima ho visto che ieri sono andati a contestare un discorso di Mattarella all'Università di Roma, tra l'altro Mattarella poverino era andato a dire delle cose molto favorevoli allo Stato palestinese, insomma era andato a fare un importante discorso di schieramento, ma stavano per arrivare alle botte. Per fortuna, essendo presente Mattarella, avendo quelli, i poliziotti, paura di tirar fuori il manganello quando c'è Mattarella, non ci sono stati scontri, ma quasi. Poi a Milano, dove a Milano hanno fatto le tende, sai che fanno un'intifada di tende, così, poi però è arrivata una pioggia terribile, allora queste tende si sono trasferite dentro l'università per mettersi al riparo dalla pioggia, e qualcuno ieri il Foglio ha ironizzato su queste tende, ma lì sono arrivati allo scontro con dei gruppi che si autodefiniscono lotta comunista. Così, e insomma hanno avuto da ridire. E infine c'è un caso a cui i giornali danno un certo rilievo, che è stato il pestaggio di Chef Rubio. Chef Rubio lo sapete tutti perché è molto conosciuto, l'ex conduttore di Camionisti in Trattoria, che è un cuoco. Sì. Il quale da anni fa il militante pro-palestinese, è stato aggredito, gli hanno dato un sacco di botte ieri mattina, e lui ha fatto un comunicato molto violento dicendo che è stato aggredito da sionisti, che ne è sicuro, avrà, la comunità ebraica si è molto ribellata, Pacifici, che è un ex capo della comunità ebraica romana, ha detto: lo dimostri, ti porterò in tribunale, perché qua, insomma, bisogna portare le prove che siano sei, insomma, comunque gli hanno fatto, però non è questo che mi ha colpito, insomma, questo fa parte, anch'io do la solidarietà a Rubio, tra l'altro l'hanno dato tutti, compreso Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli Italia, e ovviamente tutti gli esponenti del partito di sinistra. Ma mi ha colpito che ieri mattina i primi a dargli la solidarietà sono state due personalità del mondo filo-palestinese, Rula Cebreal, con un comunicato: mi dispiace tantissimo.
Sì, su Twitter, su X ha detto: mi dispiace tantissimo, Twitter, massima solidarietà, un grande abbraccio a Gabriele.
E anche Francesca Albanese: mi dispiace tantissimo, viviamo in un degrado morale. Francesca Albanese è quella delle Nazioni Unite accusata di aver ricevuto direttamente o indirettamente soldi dai palestinesi, ma lasciamo perdere, questa è una storia vecchia, massima solidarietà, la speranza. E lui ha risposto in modo, devo dire, molto sgarbato ad entrambe. Alla Gebreal ha risposto: non c'è una sillaba letta che sia credibile, non umiliarti così, te ne prego. Sì. Alla Albanese ha risposto: con la serenità di chi fino a ieri si teneva un palmo dal culo del sottoscritto ci faccio ben poco, ma avessero accoppato a colpi di martello e mattone, questo avevano, cosa avresti fatto? Una conferenza in mio onore? Per favore, almeno risparmiaci queste prese per il culo. Strano, no? Sì. L'ho trovato, perché insomma, come due donne famosissime, una Gebreal ha fatto anche un discorso a Sanremo qualche anno fa, insomma, molto famose, ti portano la loro solidarietà e tu le dici: ma andate a pulirvi.
Ma tra l'altro del tuo campo, mi viene da dire, no? Del tuo campo dal punto di vista delle opinioni, no?
Assolutamente, ma non solo del tuo campo, sono due grandi rappresentanti, evidentemente, adesso questo è il mio sospetto, pronto a ritirarlo, non voglio querele da chef Rubio, ma evidentemente qualche volta lo avranno allontanato, saranno state sgarbate con lui, perché se no non si giustifica, perché io lo prendo come un segno, per chiudere, della tossicità generale che ci sta toccando tutti. Guarda, che ha ragione il New York Times, c'è un clima tossico e che ci porta anche a litigare fra di noi, presto litigheremo anche a te, io dirò della tua solidarietà. Non me ne importa nulla, vattene a quel paese.
Bene, benissimo, ottimo. Magari però lunedì, perché sabato e domenica non ci siamo.
Ma è colpa, dice il New York, ma dice il New York Times, è colpa della tossicità. Non è che io sia sgarbato con te, o che non ti voglia bene. Ti voglio bene, ma sono tossico, intossicato anch'io. E quindi dico: ma sai dove devi andare? Vai a quel paese.
Va bene. Ciao Paolo, ci sentiamo lunedì.
Ciao, buona giornata. Grazie, ciao.
24 mattino.
Ormai siamo abituati a calcolarla così. In Lombardia, nella giornata di mercoledì, in 15 ore è caduta la pioggia di un mese. Non pioveva così tanto a maggio da 170 anni. Poi questa perturbazione si è spostata, e sapete i danni che ha fatto, ne abbiamo parlato ampiamente, il Lambro che è esondato, allagamenti in varie città della Lombardia, e poi la perturbazione si è spostata ed è arrivata in Veneto, dove la situazione, caro Luca Zaia, presidente della regione, buongiorno e bentornato, e grazie per aver accettato il nostro invito. Eccoci.
Grazie a voi.
È ancora critica.
Ma è devastante come situazione, perché noi comunque siamo reduci, adesso ovviamente le previsioni meteo ci danno un tempo variabile che andrà verso le schiarite, ma si è reduci da 48 ore, sicuramente devastanti, importanti. La scorsa notte, quindi non questa notte ma la scorsa, quella di ieri, abbiamo avuto tre sfondamenti arginali. Il Veneto ha un paesaggio di fiumi pensili, vuol dire che i fiumi scorrono a livello del piano campagna, quindi siamo pieni di argini. Ricordo nel 2010 abbiamo avuto 32 sfondamenti arginali, quindi e abbiamo avuto in questa tornata tre sfondamenti arginali. Abbiamo avuto allagamenti importanti nel Vicentino, Isola Vicentina, piuttosto che Malo, un altro comune con due ponti che se ne sono andati giù, e poi anche parte del Veronese. Ma poi questa notte c'è stato il clou, da ieri sera, anzi pomeriggio inoltrato, fino a questa notte alle 2, 2 e mezzo, c'è stato di tutto. Noi abbiamo avuto, l'Università di Padova già ieri diceva che abbiamo avuto una piovosità 229 mm d'acqua per metro quadrato, ma non in 24 ore che è già una grande alluvione, ma in 6 ore. E l'Università di Padova, il dipartimento che cura, diciamo, tutte le strategie per il dissesto idrogeologico, dice che il tempo di ritorno storico di una piovosità come questa è di 300 anni. E cosa è accaduto questa notte? Sì. Questa notte è accaduto che si è rotto un argine importante del fiume Musoni in quel di Campo San Piero, quindi abbiamo parte, diciamo, del padovano e del veneziano che appunto è stata messa a dura prova, e alle 4 di questa mattina, diciamo dopo mezz'ora, c'erano già gli escavatori per cercare di tamponare la falla. Abbiamo avuto purtroppo esondazioni da canali nell'Asolano, ad Asolo, e quindi Asolo è letteralmente, diciamo, sott'acqua la parte bassa del comune di Asolo, quindi Casella d'Asolo. Ed infine ricordo il fiume Muson, che passa anche per Castelfranco, ha avuto, diciamo, è stato abbastanza contenuto dai lavori, noi abbiamo fatto i bacini, sì, di laminazione, però anche lì a Castelfranco un altro fiume, che peraltro non è neanche, diciamo, controllato, sì, governato da noi, ma non cambia nulla, la Venale ha fatto un altro
Senta Zaia, mi sembra di capire che tutto questo avvenga, anzi ce l'ha detto adesso chiaramente, tutto questo avviene nonostante i bacini di laminazione siano stati fatti, perché dopo l'alluvione che ci fu e che raccontammo, sì, ampiamente, sì, i bacini di laminazione sono stati fatti, non sono bastati in sostanza.
No, guardi, assolutamente, nel senso che Vicenza sarebbe tutta sott'acqua se non ci fossero stati i bacini. Consideri che l'altra notte noi abbiamo messo in funzione 6 bacini di laminazione, quindi se si sono salvati un sacco di paesi o una città come Vicenza perché c'erano i bacini. Se non ci fossero stati i bacini con questa piovosità, io non ho neanche una dimensione di che disastro ci sarebbe. Quindi i bacini hanno funzionato, ovviamente è che i bacini sono dimensionati per delle portate, diciamo, degli eventi straordinari, ma non a questi livelli. Però comunque i bacini ci hanno permesso di salvare città come Vicenza, ad esempio. Quindi non è che i bacini non hanno funzionato. Le faccio l'esempio di Castelfranco.
Sì, no, non dicevo questo. Dicevo non sono bastati, non ho detto non hanno funzionato. Dico evidentemente non sono bastati a fronte di questa quantità di pioggia. Ma va pensata in maniera diversa, Zaia, tutto questo, cioè a fronte di quello che stiamo vedendo, siamo ad un anno dall'alluvione in Emilia-Romagna, Emilia-Romagna non è della Romagna, non è un territorio propriamente abbandonato, no? Non è uno di quei posti nei quali i lavori non si, certo, fanno, poi lo sappiamo perfettamente, ci ritroviamo adesso in questa situazione nella quale sia a Milano dove in parte i lavori sono stati fatti, sia da voi dove i lavori sono stati fatti, però ti ritrovi comunque le zone allagate, cioè qualcosa che non va.
Ma guardi, intanto cominciamo col dire che noi ci muoviamo solo con modelli matematici, abbiamo uno staff pauroso che cura previsioni, modelli matematici di gestione e anche previsionali, cioè noi nel momento in cui si rompe un argine, questa notte alle 4 si è rotto l'argine, io dopo penso 5 minuti avevo già una mappa con i possibili allagamenti e che comuni sarebbero stati interessati. Stiamo parlando di una mappa che interessava almeno una ventina di chilometri di distanza il territorio da quell'argine. Quindi, però poi il cambiamento climatico che sia imposto dall'uomo con i suoi comportamenti o che ci siano movimenti nella natura che sono, diciamo, costanti, ci impone anche di rivedere il modello. Il modello perché? Perché abbiamo capito che le bombe d'acqua sono il vero problema. Noi abbiamo avuto degli acquazzoni equatoriali, diciamo, ai quali non siamo abituati, e quindi abbiamo avuto puntualmente delle grandi precipitazioni con cioè valori paurosi, e poi magari territori a qualche chilometro che non vedevano l'acqua o avevano una pioggerellina.
Che cosa possiamo aspettarci per le prossime ore? Che tipo di allerta c'è anche, Presidente?
Ma guardi, noi abbiamo un meteo che ci dice schiarite, dopodiché, ecco, il tema che dico sempre anche ai miei cittadini, stiamo parlando di natura, cioè l'uomo contro la natura non è che è invincibile, quindi può accadere qualsiasi cosa, però insomma le previsioni che abbiamo, e sono previsioni ovviamente asseverate, fatte da super esperti, ci danno schiarite anche nei prossimi giorni. Probabilmente è probabile che torni della pioggia la prossima settimana, ma comunque Ad oggi, in questo momento, ci danno schiarite, tanto è vero che in questo momento, da ieri sera, da questa notte, insomma, verso le mezzanotte, l'una, le due, dipende dai territori, non piove più.
Gli ultimi due punti, quante, se avete un'idea di quante persone, quante famiglie sono state colpite, A e B, se chiedete lo stato di emergenza?
Ma guardi, io ho già dichiarato ieri lo stato di crisi e ho aperto lo stato di emergenza, scusi, e ho aperto anche l'unità di crisi, quindi noi da 48 ore abbiamo già l'unità di crisi aperta e sono centinaia di famiglie, perché già ieri erano circa 200 famiglie, adesso sono molte di più. Non stiamo parlando di sfollati, ma parliamo di famiglie con l'acqua in casa, e abbiamo ospedali interessati, un paio di ospedali. Sì. Non gravemente, ma comunque hanno l'acqua, non so, penso Campo San Piero, che è un comune che ha un ospedale, ha un allagamento nella parte sotterranea delle sterilizzazioni, quindi ci appoggiamo a un altro ospedale, e un paio di case di riposo in difficoltà, una in evacuazione. C'è uno scenario sicuramente da stato d'emergenza, spero che il governo lo dichiari velocemente, anche perché poi c'è tutta una procedura che ci aiuta ad essere molto più agili anche nel ristoro dei danni ai cittadini.
Grazie Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, le auguro una buona giornata, un buon lavoro, una breve pausa, poi restiamo a parlare di questi temi. Come si diceva, siamo ad un anno dall'alluvione in Emilia Romagna.
24 mattino.
Serena Giacomin è climatologa, meteorologa, presidente dell'Italian Climate Network. Buongiorno Giacomin, benvenuta ai nostri microfoni, eccoci.
Sì, buongiorno a voi, ben ritrovati.
Allora, che tipo di perturba? Innanzitutto andiamo sulla cosa più semplice, più immediata, si fa per dire. A che tipo di perturbazione abbiamo assistito in queste ultime ore nel nord e nord-est del paese?
Ma una perturbazione atlantica, parecchio intensa, lo si vedeva già nella giornata di lunedì, comunque questo andamento potenzialmente critico per quanto riguarda l'impatto sul nostro territorio, ed effettivamente le piogge che si sono scaricate tra il 14 e il 16 maggio, dunque negli scorsi giorni, sono piogge che localmente hanno toccato anche 200 mm di accumulo, e le zone che sono state, diciamo, più colpite da queste precipitazioni, come avete visto anche dagli impatti, sono quelli della Lombardia centrale e settentrionale, in parte anche il Piemonte settentrionale, ma solo, diciamo, a margine, e poi il Veneto verso il Friuli Venezia Giulia nel settore prealpino e localmente anche sui settori di pianura. Certamente un'intensità particolare che ha fatto sì che poi le vulnerabilità e le esposizioni presenti sul territorio andassero in estrema difficoltà di fronte a un evento tanto, tanto pericoloso, con tutte le criticità che avete già elencato.
La portata di questi fenomeni è prevedibile oppure no? Dico, in linea di massima, ovvio che no, non dico che si possa prevedere, ne scendono 200 mm o ne scendono 180, però nella sua, diciamo, dimensione generale sono prevedibili oppure no?
Ma una perturbazione di questo tipo, che si differenzia un po' da per esempio temporale autorigenerante, che purtroppo abbiamo imparato a conoscere a causa di precedenti alluvioni che ci hanno colpito nel recente passato, una perturbazione che comunque anche tramite i modelli matematico-fisici riusciamo ad andare ad analizzare un po' più nel dettaglio, soprattutto per quanto riguarda l'intensità e la portata delle precipitazioni. Però ecco, forse c'è una cosa che occorre ricordare tutte le volte che siamo di fronte a fenomeni di questo genere, che come avete visto comunque sono fenomeni che possiamo in qualche modo considerare fuori scala, o fenomeni che ci mettono in estrema difficoltà, perché col territorio nostro, con le nostre strutture e sovrastrutture, non siamo abituati a sopportare intensità di questo tipo. Però i parametri che bisogna prendere in considerazione per valutare effettivamente il rischio non sono uno bensì tre: uno è la pericolosità legata al fenomeno che sta arrivando, sì, e gli altri due sono vulnerabilità e esposizione. Con questo che cosa voglio dire? Che la pericolosità è analizzata dal punto di vista atmosferico. Quindi con una previsione noi possiamo eventualmente avvisare del fatto che c'è un pericolo in arrivo. L'esposizione alla vulnerabilità dipende molto dal territorio. Certo. Quindi, per fare un esempio pratico, 200 mm in una zona territoriale possono avere un impatto estremamente diverso dai 200 mm magari a 20 km di distanza.
Certo, naturalmente, se è piena campagna è un conto, no, la semplifico all'estremo.
Ma anche
ancora,
una città urbanizzata, piuttosto che una piena campagna, piuttosto che un torrente, piuttosto che un fiume, ecco, sì, la situazione certo. È estremamente complessa, questo è anche il motivo per cui si parla di necessità di prevenzione e adattamento di fronte a un futuro che ormai, spero si sia capito, sarà aggravato dall'impatto del cambiamento climatico determinato da questo aumento a livello globale, che poi ha manifestazioni su scala locale che possono essere differenti, ma dall'aumento su scala globale delle temperature in atmosfera per una questione proprio di termodinamica, il fatto di avere globalmente una temperatura più calda, il fatto di avere oceani più caldi fanno sì che in atmosfera ci sia più energia e la manifestazione di questa energia è quella che abbiamo visto in questi giorni.
Ci dobbiamo quindi, la sostanza è questa, abituare mi viene da dire a fenomeni di questo tipo e che diventano, mi sembra di capire Giacomini, anche difficilmente contenibili. Cioè abbiamo appena sentito Zaia, dice noi abbiamo fatto 6 vasche di laminazione, erano tutte attive e nonostante questo, vista la portata del fenomeno, è una cosa che diventa quasi incontenibile.
Ma certamente è una sfida difficile, nel senso una sfida difficile che necessita di un continuo impegno, una continua rivalutazione. Però ecco, sicuramente quello che non deve essere fatto è e non parlo di questo caso specifico, parlo in generale di quelle che devono essere le politiche di adattamento e mitigazione messe da subito in campo, senza aspettare altro tempo, considerando che di questo genere di temi e del fatto che ci possono essere accadimenti così, che magari non ricapiteranno domani o fra 2 o 3 giorni o fra 2 settimane, e poi fra un mese ce ne siamo dimenticati, perché analizziamo bene la situazione, è successo un anno fa, non nella stessa fascia territoriale, però in Emilia-Romagna. Allora forse la domanda che ci dovremmo fare è, dal momento che una volta all'anno, e si spera che non sia sempre così evidentemente, possono accadere fenomeni di questo genere, quali sono il pool di tecnici esperti, tutte le politiche di adattamento che noi possiamo mettere in campo per far sì che quando succede questo tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, anche tecnologici e di strategie territoriali, siano effettivamente messi in campo senza aspettare altro tempo?
L'impressione è che questo non ci sia, cioè non ci sia una valutazione complessiva un po' più larga della questione, mi sembra di capire, Giacomini, cioè a livello internazionale sì, a livello nazionale no.
Ma a livello nazionale bisogna fare questo lavoro innanzitutto perché, come abbiamo detto prima, il cambiamento sta avvenendo a livello globale, ma ha degli effetti che su scala locale possono essere differenti. E purtroppo noi, purtroppo anche per fortuna, ma in questo caso bisogna dire purtroppo, abitiamo nell'area del Mediterraneo, che è considerato un hotspot del riscaldamento globale perché è un'area particolarmente vulnerabile all'accadimento di questi effetti. Sicuramente avrete già sentito la frase piove meno, ma quando piove, piove più intensamente. Questo ci porta in una situazione di stress quasi cronica. Ecco, siamo molto bravi in fase emergenziale, siamo con l'attenzione proiettata verso l'accadimento in generale nelle 2, 3, 4 settimane successive, dopodiché tendiamo ad allentare quella che è una tensione che invece dobbiamo continuare a mantenere diciamo elevata. La buona notizia qual è? Che in realtà dei piani di adattamento esistono, abbiamo veramente all'interno del nostro territorio un know-how straordinario da questo punto di vista, quindi forse, se mi posso permettere, quello che occorrerebbe fare è non stare a creare dei dibattiti alcune volte anche un po' lontani da quello che la scienza è in grado di suggerire e andare al dunque, i dati scientifici, utilizzarli come strumento. Questo è necessario.
Oh, grazie anche per questo appello finale che è difficile non condividere. Serena Giacomin, climatologa, meteorologa, presidente dell'Italian Climate Network, per essere stata con noi. Carmelo Lauricella, Alessandro Marcotulli, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Valentina Pigliautile, Margherita Ina, la squadra di 24 Mattino. Voi, se vorrete, ci sono tutti i contatti che conoscete perfettamente. I podcast, se vi siete persi qualche pezzo della trasmissione, andate e iscrivetevi. Dai, su, dai. Ci sentiamo lunedì da Simone Spezia. Una buona giornata e un buon fine settimana. Ciao.